Efesini capitolo 1, dal versetto 15 in poi. Dice così: perciò anch'io, avendo udito della vostra fede nel Signore Gesù e del vostro amore verso tutti i santi, non cesso mai di rendere grazie per voi, ricordandovi nelle mie preghiere, affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione nella conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente. Paolo sta pregando per gli Efesini affinché possano ricevere un'opera meravigliosa da parte dello Spirito Santo. Sapete qual è uno dei nostri più grandi problemi nella vita di tutti i giorni? È che noi purtroppo affrontiamo i problemi non vedendo quello che c'è dietro i problemi. A volte arrivano dei problemi nella nostra vita e noi ci stanchiamo e ci affatichiamo e ci innervosiamo e andiamo in depressione perché li affrontiamo con la nostra forza e cerchiamo di affrontarli con la nostra abilità, con le nostre risorse. Paolo prega e dice una cosa, chiede e dice questo: io prego per voi affinché l'Iddio del Signore nostro Gesù, il Padre della gloria, vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente. Perché? Perché il nostro problema è che vorremmo vivere una vita spirituale, ma il problema nostro è che a volte abbiamo gli occhi chiusi sul mondo spirituale. Quindi vorremmo vivere una vita in Cristo, una vita ad un certo livello spirituale, una vita nel soprannaturale, e ci accontentiamo magari di venire ad una riunione, di ascoltare qualcuno che predica o che insegna, mentre Dio desidera lavorare nella nostra vita e farci andare ancora più avanti. Dillo alla persona accanto a te: Dio vuole che tu vada avanti. Dio vuole che tu progredisca. Dio vuole che i tuoi occhi si aprano. Perché? Perché facciamo parte di un mondo, noi facciamo parte di un mondo naturale, ma siamo circondati da un mondo spirituale. Quando arriva una malattia, il nostro primo pensiero è il medico, sono le medicine, giustamente a livello umano. Ma Dio ci ha dato la possibilità di agire con un problema in maniera soprannaturale. Quando ci sono delle problematiche economiche, noi lo vogliamo affrontare con la nostra sacchetta, con il nostro portafoglio, mentre Dio vuole darti visione, vuole aprire i tuoi occhi in un livello ancora più alto. La Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo. Grazie dell'entusiasmo. Amen. Bellissimo. Amen. La Bibbia dice che siamo seduti nei luoghi celesti in Cristo e siamo seduti al di sopra di principati, potestà, dominatori di questo mondo di tenebre. Amen. E dovremmo vivere in accordo al luogo dove noi siamo seduti. Dovremmo vivere in accordo al luogo dove siamo seduti. Però a volte sembra che viviamo in accordo alla sedia dove siamo seduti in questo momento. Cioè come semplicemente persone che ascoltano qualcuno che predica. E Paolo dice: io prego affinché Dio vi dia lo spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui e illumini gli occhi della vostra mente, o del vostro cuore o del vostro intendimento. Nel testo greco dice: prego che il vostro intendimento e che il vostro cuore sia inondato di luce. Inondato di luce. La parola sapienza, la parola rivelazione e la parola conoscenza sono tre parole che devono essere messe una dietro l'altra con uno scopo specifico. La parola sapienza, nel greco sofia, ha a che fare con la capacità di entrare nelle cose. La parola rivelazione significa letteralmente togliere il velo, significa rivelare, togliere un velo che copre, che non permette di vedere. Quindi Paolo sta dicendo, Dio ti dà la possibilità di entrare quando lui apre la tenda, e quando tu entri e la tenda si apre, quello è il momento in cui c'è la conoscenza. E nel momento in cui tu conosci, gli occhi del tuo intendimento vengono illuminati. Amen. Guardate cosa è scritto qua in Seconda Corinzi, al capitolo 4, versetto 16. Quando arrivano le difficoltà, molto, 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 è bellissimo. Quando arrivano le difficoltà, uno dei nostri più grandi problemi è che manteniamo il nostro sguardo sulla difficoltà. E la difficoltà diviene così grande davanti a noi che non riusciamo più ad affrontarla. Perché? Perché invece di magnificare colui che risolve i problemi, noi magnifichiamo i problemi. C'è qualcuno che ha detto un giorno: non dire a Dio quanto sono grandi i tuoi problemi, ma di ai tuoi problemi quanto è grande il tuo Dio. Amen. E a volte quando noi ci soffermiamo sulla difficoltà, quella difficoltà diventa un gigante davanti a noi, diventa come una montagna insormontabile. Guardate qua cosa dice Paolo, Secondo Corinzi 4, versetto 16. Perciò noi non ci perdiamo d'animo, ma anche se il nostro uomo esteriore va in rovina, pure quello interiore si rinnova di giorno in giorno. Questa è una cosa che dovremmo dichiarare giornalmente nella nostra vita. Versetto 17. Infatti la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce per noi uno smisurato, eccellente peso eterno di gloria, mentre abbiamo lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, perché le cose che si vedono sono solo per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen. Il versetto 17 dice una cosa importante, dice: qualunque sia la difficoltà nella quale tu ti trovi, Paolo la chiama la nostra leggera afflizione, che è solo per un momento. La nostra leggera afflizione. Stai attraversando un'afflizione? In confronto a quello che Dio ha preparato per te, quello che stai attraversando è leggero. E anche se tu pensi che no, è come se non finisse mai, Paolo dice è solo per un tempo. L'afflizione è leggera ed è solo per un tempo se è paragonata a tutto quello che Dio sta per fare nella nostra vita. Amen. E Paolo dice: il segreto è, versetto 18, avere lo sguardo fisso non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono. Guardate che cosa è scritto qua nella lettera agli Ebrei, bellissimo, quando parla di Mosè, al capitolo 11. Ebrei, capitolo 11. Ebrei capitolo 11, e poi la prendiamo e l'accompagniamo pure in macchina. Ma è così, è proprio... sì, sì, sì. Al versetto, guardate, Ebrei capitolo 11, al versetto 23. Per fede Mosè, quando nacque, fu nascosto per 3 mesi dai suoi genitori, perché essi videro che il bambino era bello e non temettero l'ordine del re. Per fede Mosè, divenuto adulto, rifiutò di essere chiamato figlio della figlia del faraone, scegliendo piuttosto di essere maltrattato con il popolo di Dio che di godere per breve tempo i piaceri del peccato, stimando il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Guardate il versetto 27. Per fede lasciò l'Egitto senza temere l'ira del re, perché rimase fermo come se vedesse, dillo insieme a me, come se vedesse colui che è invisibile. Come se vedesse colui che è invisibile. Voglio rileggere di nuovo il versetto 26. Stimando il vituperio di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. Aveva lo sguardo rivolto alla ricompensa. E rifiutò i tesori d'Egitto perché aveva una ricompensa che era molto più grande, che stava per arrivare. Perché, dice qua al versetto 27, rimase fermo come se vedesse colui che è invisibile. Dillo alla persona accanto a te, rimani fermo.
Rimani
fermo. Come se vedessi colui che è invisibile. Rimani fermo perché la ricompensa sta per arrivare. Dillo amen, dillo amen, alleluia, dillo amen. Il nostro problema più grande è che a volte noi non riusciamo a vedere quello che Dio ha preparato per noi, perché ci focalizziamo sul problema. E non riusciamo a vedere la risposta. Il problema diventa un gigante davanti a noi, diventa una montagna. Perché? Perché lo contempliamo. Noi stiamo quasi in adorazione del nostro problema. Io conosco persone che stanno male quando stanno bene. Sono persone che si preoccupano quando cominciano a stare bene, perché pensano che c'è qualcosa che non va. Perché sono così abituate a stare male che quando le cose cominciano a migliorare, tu gli chiedi come stai, le persone dicono: guarda, non lo voglio neanche dire. È vero o no? È vero o no? E c'è anche questa forma di superstizione e di paura, perché c'è magari, non voglio dirlo perché se lo dico poi le cose cambiano. No, tu devi dichiarare che le cose vanno bene. Tu devi dichiarare che Dio si prende cura di te. Tu devi dichiarare che le cose stanno cambiando nella tua vita. Non so qua a Palermo, ma a Catania abbiamo un detto che dice: se vuoi stare buono, lamentati. Pure qua?
Stato buono e lamentati, ma
che brutto.
Se vuoi stare bene, lamentati. E noi abbiamo questa cultura nel nostro DNA, ma nel nome di Gesù il nostro DNA deve cambiare. Gente ha paura dell'invidia degli altri, le persone che hanno paura della gelosia degli altri. E quando andiamo alla scrittura ci rendiamo conto che queste persone non chiesero mai preghiera per loro stessi, ma benedivano i loro nemici e avevano lo sguardo rivolto a colui che dava la ricompensa nella loro vita.
Amen.
Amen. Guardate in Matteo al capitolo 6. Matteo, no, Genesis, Matteo, quando sei a casa, fai una cosa.
Quando?
Quando sei a casa stasera, prima di andare a letto.
Lavori 2 ore al giorno.
Sì, 1 ora e mezza, oggi abbiamo diminuito.
Ascolta, tu ascolta me. Quando sei a casa, prendi il Vangelo di Matteo e gli fai un bel segno qua con il pennarello. Okay. Matteo, capitolo 6, almeno il capitolo 6. Il versetto 5, guardate qua, Matteo 6, capitolo 6, versetto 5. Quando tu preghi, ascoltate Gesù quando parla, quando tu preghi, dice... Non essere come gli ipocriti, perché si amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. In verità io vi dico che essi hanno già ricevuto il loro premio. Guardate qua che bello. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiudi la tua porta e prega il Padre tuo nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà pubblicamente.
Amen.
Amen. Io quando si parla di ricompensa... Guarda qua cosa dice Gesù. Prega il Padre tuo nel segreto e il Padre tuo che vede nel segreto. Questa è una delle cose che a volte noi non riusciamo a realizzare nella nostra vita. Dio, nostro Padre, vede ogni cosa della nostra vita. Amen? E non lo fa. A volte quando si dicono queste cose, pensiamo che Dio ci guarda così poi ci giudica, così poi ci bastona. No, 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 non sta parlando di questo. Ricordati una cosa, quando Dio ti deve riprendere e ti deve correggere, non lo farà mai pubblicamente. Lo farà sempre in privato. Ma quando lui ti deve onorare, ti deve dare una ricompensa, lui farà sempre pubblicamente. Amen? Perché lui è tuo padre, lui ti ama e lui ti stima. E lui vuole onorarti fino all'ultimo, davanti a tutti. Io conosco situazioni e posti e luoghi dove si usa la profezia per giudicare le persone. E si parla nel nome del Signore per andare a correggere la vita di una persona. Io a volte ho sentito cose da fare accaponare la pelle, del tipo: il Signore ti ha visto ieri mentre eri a fare la spesa.
Quanto è pagato?
Il Signore ha visto ieri quando ti sei girato a guardare quella donna. Quando Dio deve riprenderti, quando Dio deve correggerti, Dio lo farà sempre in privato. Amen. Quando Dio deve onorarti, lui lo farà sempre pubblicamente, perché lui desidera che tu sia onorato. Se è per me, non ci sono. Gesù parla di una ricompensa. Guardate qua al capitolo 5, al versetto 11 e 12. Beati sarete voi quando vi insulteranno e vi perseguiteranno e mentendo diranno contro di voi ogni sorta di male per causa mia. Rallegratevi e giubilate perché il vostro premio è grande nei cieli, perché così hanno perseguitato i profeti che furono prima di voi. La beatitudine, Gesù sta dicendo, non è nella persecuzione. La beatitudine non è chiaramente negli insulti. La beatitudine non è nelle male lingue, nelle maldicenze nei tuoi confronti. La beatitudine sta nel fatto che c'è un premio grande per te. Per questo devi rallegrarti, per questo devi gioire. Perché? Perché colui che si prende cura di te, guarda nel segreto e ti benedirà e ricompenserà la tua fatica. Ma la cosa importante è che ognuno di noi deve avere occhi aperti per non vivere nella dimensione della carne. Quando abbiamo delle difficoltà, quando abbiamo dei problemi, quando siamo afflitti, se noi rimaniamo sul livello carnale, noi ci faremo abbattere da questa afflizione, ci faremo scoraggiare da questa afflizione, oppure cercheremo di affrontarla con le nostre forze. Ma la Bibbia dice che coloro che sperano nell'Eterno rinnovano le loro forze e si innalzano in volo con ali come aquile. Vedete, le aquile sono l'unico essere vivente al mondo. Lo chiamo essere vivente perché così Dio chiama gli animali nel libro della Genesi. Ogni creatura vivente, ogni essere vivente, ogni creatura dove c'è un alito di vita. L'aquila è l'unico essere vivente che quando c'è una tempesta non si va a riparare. Non si chiude dentro le grotte. non va a ripararsi dentro i dirupi. Mentre tutti gli altri animali, compreso gli esseri umani, cercano un rifugio, un riparo, perché non possono contrastare chiaramente la tempesta, l'aquila è l'unico animale che quando arriva la tempesta va ad un livello diverso. Lui vede, l'aquila vede la tempesta dal basso verso l'alto.
Dall'alto
verso il basso, scusate. Ho fatto
dal
un po' di
basso siamo noi, la vediamo.
L'aquila vede la tempesta e tutto quello che succede sotto di essa dall'alto verso il basso. Lei vede le cose da un livello diverso. Ecco perché la Bibbia dice che coloro che sperano nell'Eterno rinnovano le loro forze e si innalzano in volo con ali come ali. Poi dice corrono e non si stancano. Umanamente parlando è impossibile. Se non vivi ad un livello diverso non lo sperimenterai mai. Allora dobbiamo chiedere allo Spirito Santo stasera di aprirci gli occhi e farci vivere a quel livello. Perché tu non sei una gallina, tu sei un'aquila. Non importa quanto pesi, ti puoi alzare in volo con ali come aquila. Chiedi allo Spirito Santo stasera che i tuoi occhi possano aprirsi. Voglio concludere, andare alla conclusione con Efesini capitolo 2. Leggiamo dal versetto 1, dai. Efesini capitolo 2 dal verso 1. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati nei quali già camminaste. Hai trovato? 2. Versetto 1. Versetto 2. Nei quali già camminaste secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura come figli di ira come gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nell'età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete stati salvati per grazia mediante la fede, ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua. Opera sua, dillo alla persona accanto a te, tu sei opera sua. Nel testo greco significa tu sei la sua opera d'arte. Dillo alla persona accanto a te, tu sei un'opera d'arte. Se non riesci a vederti come Dio ti vede, non riuscirai mai ad affrontare le cose di questa vita al livello nel quale Dio ha stabilito. Ed ecco perché abbiamo necessità di spirito di sapienza e di rivelazione per conoscere. Abbiamo bisogno che i nostri occhi siano illuminati, abbiamo bisogno che il nostro sguardo vada più in alto, che i nostri occhi siano aperti per vedere le cose da un punto di vista diverso. Io racconto sempre questa testimonianza dove Dio un giorno mi insegnò questo principio. Mi trovavo a Napoli, dovevo andare ad officiare un matrimonio e c'era un traffico assurdo. Non si muoveva una macchina, io avevo fretta, dovevo arrivare in tempo. Grazie a Dio sono arrivato in tempo, ma ci fu un momento in quella... Durante quel viaggio dovevo salire in montagna, in una montagna lì nel napoletano, e io dissi: questa città è assurda, questa città è pazzesca, e cominciai a pensare male. Eppure io amo Napoli, è la mia seconda città. Ma dalla mia bocca uscirono delle parole di disprezzo per questa città. Niente, poi svincolai e arrivai sul luogo. Appena arrivai su quella montagna, entrai nel locale dove si doveva celebrare il matrimonio ed era affacciato su un dirupo e davanti a me c'era tutta la città di Napoli. E io mi ricordo che quando mi affacciai da quel balcone io rimasi estasiato dalla bellezza di Napoli. E il Signore mi disse: oggi io ti insegno una lezione. Impara a guardare le cose da sopra e mai dal basso. Perché il vero giudizio che tu puoi dare è quando vedi le cose dall'alto. Lì fu un insegnamento incredibile. E lì cominciai, chiesi perdono a Dio, cominciai a benedire quella città, cominciai a dichiarare la benedizione di Dio su quella città, pentendomi di quello che era uscito dalla mia bocca mezz'ora prima. Quando tu voli in alto, tu riesci a vedere le cose in maniera diversa. Questo succede quando prendi un aereo, quando decolli e cominci a vedere le cose in una maniera e sotto un aspetto totalmente diverso. La Bibbia dice qua al versetto 6 che siamo stati risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti. Non dimenticarti mai qual è la tua posizione, perché è da quella posizione che Dio vuole che tu regni. Dillo alla persona accanto a te: Dio vuole che tu regni.
Dio vuole che tu regni.
E Dio non vuole che tu regni dal basso. Dio vuole che tu regni dai luoghi celesti. Quando tu preghi, tu stai pregando da là. Ascoltami per favore. Quando tu preghi, tu stai pregando da là. Quando tu stai prendendo autorità sul nemico, tu lo stai facendo da là, dove il nemico è lo sgabello dei tuoi piedi. Quando tu stai lodando, non stai lodando lontano, tu stai lodando seduto alla destra del Padre. E quando stai chiedendo qualcosa, non hai bisogno di gridare, perché anche se sussurri, il Padre ti ascolta. Perché sei seduto accanto a Lui. E il diavolo è imbarazzato quando guarda verso di te. Perché quando guarda verso di te dice: Mizzi, che è tutto suo pazzo.
Io lo faccio imbarazzare sempre.
Inizia, ma sono precisi.
Dalle facce, dalle figlie.
Oh, ma so, però. Hanno magari stessi movimenti.
La sua immagine somiglia.
Io lo faccio imbarazzare.
Alleluia! Quelli che sperano nell'Eterno rinnovano le loro forze. Ascoltate, questa parola in ebraico ha un significato bellissimo. Quando dice quelli che sperano nell'Eterno, Isaia 40, 31, quelli che sperano nell'Eterno rinnovano le loro forze o acquistano le loro forze. Nel testo ebraico questa parola è molto particolare, perché è una parola che viene utilizzata per il baratto. Letteralmente sta dicendo: quelli che sperano nell'Eterno danno a Dio la loro debolezza e Dio dà a loro la sua forza.
Amen.
C'è uno scambio dove abbiamo sempre da guadagnare.
Amen.
Ed è per questo che puoi alzarti in volo come un'aquila. Sempre. Quante volte hai affrontato una difficoltà e hai detto: questa volta sarà difficile? Ti è mai capitato? Qualcuno un giorno ha detto: quando tu pensi che quello che hai davanti è difficile, girati indietro e guarda tutto quello che hai già superato. Tutto quello che tu fino a ieri reputavi difficile lo hai superato, e nel nome di Gesù supererai anche questo. Amen. Alleluia. L'ultimo versetto. Prima Timoteo, capitolo 2, versetto 5.
Egli scrive: ora,
Timoteo, leggi, prima Timoteo, capitolo 2, a memoria lo devi dire. Versetto 5, dice così: vi è infatti un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Vi è infatti un solo Dio e un solo mediatore tra Dio e gli uomini, ed è Cristo Gesù, uomo. Noi abbiamo sempre utilizzato questo versetto in maniera unilaterale. L'unico modo per gli uomini di andare a Dio è attraverso Gesù. Seguitemi. L'unico modo per gli uomini per arrivare a Dio è passare attraverso Gesù, vero o no? Gesù è la porta. E se io vi dicessi stasera che l'unico modo che Dio ha di arrivare agli uomini è Gesù, non falla passare troppo così velocemente, che può essere una rivelazione meravigliosa. L'unico modo che gli uomini hanno per arrivare a Dio è attraverso Gesù. Ma l'unico modo che Dio ha per arrivare agli uomini è attraverso Gesù. Se Dio prima di arrivare a te passa attraverso Gesù, cosa significa? Cosa comporta questo?
Che ci vede in maniera bellissima.
Quando Dio guarda te, verso di te, Lui non vede te, Lui vede Cristo. Dio ha la giusta prospettiva quando guarda le cose. E quando noi guardiamo a Dio, l'unico modo per vedere Dio è tramite Cristo. Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non muoia ma abbia vita eterna. Dio infatti non ha mandato il suo figlio nel mondo per giudicare il mondo o per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui.
Amen.
Quello di cui stiamo parlando stasera è avere occhi aperti alla giusta prospettiva dal quale guardiamo le cose. Noi siamo seduti nei luoghi celesti accanto al Padre. E quando Lui guarda verso di te, Lui non vede te, perché noi siamo in Cristo. E quando noi realizziamo che siamo seduti nei luoghi celesti, non riusciamo a vedere le cose in maniera totalmente diversa. La nostra leggera afflizione, che è solo per un momento, produce uno smisurato peso eterno di gloria, perché abbiamo gli occhi rivolti non alle cose che si vedono, ma alle cose che non si vedono, perché le cose che si vedono sono temporanee, ma le cose che non si vedono sono eterne. Io so che Dio ha preparato qualcosa di straordinario, e anche se non capisco quello che sta succedendo attorno a me, i miei occhi sono fissati su di Lui, perché io so che tutte le cose coprono al bene per coloro che amano Dio e sono chiamati secondo il mio proponimento, perché il mio sguardo non è nella circostanza ma è in colui che sta dominando sulla circostanza. Alleluia. Il mio sguardo non è sul problema ma su colui che ha l'autorità su tutta la mia vita. Alleluia. Occhi aperti per vedere la realtà spirituale. A volte sono delle persone che ci stanno facendo del male, a volte noi ci arrabbiamo con le persone, umanamente parlando, dicendolo in maniera un po' spirituale, e scannassimo, dicendolo però bello, cioè, in maniera
senza sangue, senza sangue, senza sangue. Però a volte non ci rendiamo conto, perché noi guardiamo la persona che ci sta facendo del male e vediamo quella persona, ma quando noi preghiamo e Dio ci fa vedere cosa c'è dietro quella persona, quello è il momento in cui tu riesci a benedire il tuo nemico. Perché? Perché ti rendi conto che non sei tu la vittima, ma è lui. Mi stai seguendo? Quando riesci a vedere le cose dalla giusta prospettiva, quando tu ti rendi conto che c'è una situazione attorno a te che non capisci. L'altro giorno mi trovavo al telefono con un fratello nostro, un amico speciale, un imprenditore, mi ha detto: da quando ho deciso di dare la mia vita al Signore, di fare sul serio con Lui, mi stanno succedendo cose che non mi sono mai successe. Mai. Comprendete? E gli ho detto: se tu vuoi affrontare le cose che stai affrontando, che ti stanno capitando, non puoi affrontarle più nel livello nel quale le affrontavi un giorno. Siccome tu sei salito ad un livello superiore con Dio, i problemi sono sul livello superiore e li devi affrontare non più dove ti trovavi un tempo, ma ora che hai capito qual è la tua posizione, li devi affrontare in maniera totalmente diversa, perché questi non sono problemi naturali, sono problemi soprannaturali. E per risolvere i problemi soprannaturali devi vivere sul livello soprannaturale. Devi avere occhi aperti. Amen.
Amen.
Scegli i tuoi amici in maniera oculata, individua i tuoi nemici e stai attento ai professionisti della perdita del tempo. Ci sono persone che sono professioniste nel farti perdere tempo. Posso dirti una cosa? Non tutti meritano il tuo tempo. Il tempo è la cosa più importante che Dio ti ha dato, perché non torna più. I soldi vanno e vengono, le persone vanno e vengono, tutte le cose vanno e vengono, ma il tempo non torna più. Il tempo è la valuta della vita. Spendi bene il tuo tempo. E quanto è importante, quando tu affronti un problema o hai una circostanza, riuscire a vedere con gli occhi di Dio, perché questo ti farà risparmiare un sacco di tempo. Ci sono problematiche, tempeste, concludo con questo, sono tempeste che arrivano nella tua vita che non potrai mai fermare, mai. Sono tempeste che sono destinate per te. Hanno proprio il tuo nome.
Esclusiva.
Hanno il tuo nome. Queste tempeste non si fermeranno, le devi semplicemente far passare. E Dio ti darà la forza per rimanere fermo. Ok? Ci sono tempeste che si possono bloccare nel nome di Gesù. E questo è qualcosa che Dio ti fa comprendere. Quando tu attraversi un momento difficile, Signore, ma chi è sta cosa? Prendi. Dio ti dice: semplicemente rimani fermo. Perché? Perché un tempo è qualcosa che deve passare sulla tua vita. Ci sono tempeste dove Dio ti dice: prendi autorità e ogni cosa si sistemerà. Ci sono tempeste, questo è il terzo esempio, dove Dio ti chiama a camminarci dentro e a vedere cose straordinarie, così come ha fatto Pietro camminando sulle acque. Una tempesta che non si fermava, ma lui ha deciso di camminarci dentro e vivere in maniera soprannaturale. Ma quando hai il tuo sguardo su un nuovo livello,
Pietro guardava Gesù che camminava sulle acque e disse: Signore, se sei tu, comandami di venire da te sulle acque. E Gesù disse: era i credi. Pietro scese dalla barca e vide che era duro e cominciò a camminare perché aveva lo sguardo rivolto a Gesù. Cosa dice Ebrei 13:2? Avendo lo sguardo fisso su Gesù, il capo e il compitore della nostra fede. Alleluia.
Amen.
E Pietro guardava Gesù, ma arrivato a un certo punto si è distratto e dice: vide il vento, vide le onde e cominciò ad avere paura. E affondò. Cominciò ad affondare. Tutto quello che fa la differenza è a chi stai guardando e cosa stai guardando e dove i tuoi occhi si stanno poggiando. Paolo dice: contemplando a viso scoperto come in uno specchio la gloria del Signore, siamo trasformati alla sua stessa immagine. Attenzione, perché se non contempli il Signore contemplerai i problemi. Molte persone sono trasformate alla stessa immagine dei loro problemi, parlano continuamente, riempiono la loro bocca con parole negative di scoraggiamento. Se devi lamentarti, non farlo pubblicamente, fallo in privato o con Dio, con qualche amico che tu conosci.
Con Dio.
Gesù ha detto pubblicamente: rallegrati e gioisci perché il tuo premio è grande. A me? Ci alziamo in piedi, dai. Alleluia.
Non cercare scuse ora.
Alleluia. Alleluia. Prendiamoci per mano, dai. Ecco, bene. Alleluia. Dacci per mano, dai, prendiamoci per mano. Grazie Padre, grazie con tutto il cuore, grazie per questa sera, grazie per come tu parli nella nostra vita. Caro Spirito Santo, voglio pregarti nel nome di Gesù che ognuno di noi possa avere occhi aperti per vedere quello che tu hai preparato. Nel nome potente di Gesù Cristo voglio chiedere che ogni occhio si apre e che gli occhi del nostro cuore siano illuminati e inondati di luce. Per questo vogliamo benedirti stasera, grazie per come parli alle nostre vite e ci dai la forza per superare ogni circostanza e volare in alto al di sopra di ogni tempesta. Nel nome di Gesù. Prega un attimo per la persona che è accanto a te. Preghiamo un attimo gli uni per gli altri. Oh,